Dopo il ballo del Quacquà, dopo il Fugaduca, dopo il ballo di Simone, la tarantella di Socrate. Cavalieri a destra, dame a sinistra.
Tu sei intelligente, ti danno sempre addosso. Se invece sei demente, ti danno il primo posto. Diventi un erudito, ti danno il ben servito. Se resti un ignorante, ti mettono al volante. Sei un uomo onesto, ti fanno fuori presto, diventi una canaglia, ti danno la medaglia. Cartesio ci insegnava, io penso dunque esisto, io invece non ci penso, per questo ormai resisto. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca. Prendi la testa e poi scuotila, è la tarantella di Socrate. Il tuo cervello puoi spegnerlo, i troppi piedi ragionano. Il tuo cuore poi buttalo,
è la tarantella di Socrate.
Mettila in vendita l'anima, è meglio avere che essere. Din 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 din. Diventi San Francesco, gli uccelli scapperanno. Diventi cacciatore, ai piedi ti cadranno. Eraclito diceva che tutto scorre via. Fermiamoli creativi con la burocrazia. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca. Prendi la testa e poi scuotila.
Ecco, ci siamo in diretta, eccoci qui arrivati. Oggi scusate per qualche minuto di ritardo, ma purtroppo la tecnologia non è onnipotente. E allora, cari amici, benvenuti al Tafano, la nostra consueta rubrica del sabato. Con tanta attesa e tanta gioia abbiamo rinviato sempre questo incontro con una carissima amica che è la nostra Stefania Lombardi. Ciao Stefania!
Ciao, buonasera, per me è un piacere e un onore essere qui, grazie, grazie dell'invito.
Grazie a te Stefania, ti sentiamo chiara e forte, siamo su Radio Ruoti, la rubrica Il Tafano, per chi si fosse collegato adesso. Allora, chi è Stefania Lombardi? No? Intanto ti presento subito come scrittrice, perché da poco è uscito sui social, anzi lo diciamo per chi fosse interessato, un interessantissimo testo, un tuo libro, dal titolo, e incuriosisci anche, La società del surrogato. No, perché questa cosa del surrogato ci fa pensare, sai, quando si dice cioccolato puro o è surrogato? È vero Stefania, no?
È vero.
Quindi adesso con te entreremo in questo mondo. Voglio solo dire qualcosa su di te, insomma, poi sei una mamma splendida, ragazza, giovane mamma di una bimba, vivi a Lucca, lavori a Pisa. E oltre ad avere un dottorato in filosofia morale, tu attualmente stai lavorando presso una biblioteca e un centro di documentazione scientifica di un ente di ricerca. Quindi diciamo che fondamentalmente ti occupi di ricerca,
di pubblicazioni e di scienza aperta fondamentalmente.
Quindi diciamo indaghi i meandri dei costumi dell'uomo e della società.
I costumi dell'uomo e della società li ho indagati in questo libro, invece, quando lo stavo preparando,
sì.
Mentre ero addirittura d'arrivo con la tesi di dottorato. Ero lì per terminare la tesi di dottorato, cercavo le ultime pubblicazioni,
sì.
Per rinforzare oppure criticare la tesi, perché ogni ricerca decide,
certo.
Di altri punti di forza, e mi sono imbattuta in una colla, in un bando internazionale di Catalunya Letteraria.
Sì.
Il bando era molto simile alle ricerche che stavo facendo, non era uguale ovviamente, l'ho dovuta adattare. Allora mi sono detta, perché non partecipare?
Ma tu sei arrivata terza, questo nel 2016.
Esatto, nel 2016, poi mi sono dottorata nel 2017.
Però una bella soddisfazione, perché a questo premio, a parte che c'è un premio molto consistente, ha partecipato anche nel passato Umberto Eco, cioè, è come dire, lui l'ha vinto, no, ma per dire che lui l'ha vinto, tu sei arrivata terza, per me è come se tu l'avessi vinto, ma diciamo.
No, anche per me è veramente una bella
soddisfazione. Invece adesso tu ti occupi in questa associazione, la società ti occupa anche di project management fondamentalmente.
Allora, un'altra mia grande passione oltre alla filosofia è sempre stato il project management, e anni fa nel 2012 presi una certificazione internazionale in questo campo. Si chiama PMP, Project Management Professional, ed è data dalla Project Management Institute a livello mondiale. Sì. E praticamente in questo libro ho unito le mie due passioni, che sono appunto il project management e la filosofia. Poi mi sono occupata per anni di progetti europei, del management dei progetti di ricerca.
Ma quindi la tua, diciamo, il tuo ente, no? Di Pisa, fondamentalmente, ecco, tu presti la tua opera in quest'ambito di project management rispetto anche ai progetti a livello europeo?
Sì, l'ho prestata per molti anni. E ora sto unendo queste due passioni nel libro. Il libro è stato pubblicato ora, ma è datato 2016. Quello che mi hanno detto è che comunque è ancora attuale, se ne sono contenta, quindi va benissimo.
Certo. E allora è tanto attuale che adesso entriamo nel vivo, e prima di entrare nel vivo chiedo al nostro tecnico di metterci una bella canzone, giusto per staccare un po', non so se c'è Francesca Giannizzari o qualsiasi altra cosa, e così continuiamo la nostra chiacchierata e entriamo nel tuo libro, ok Stefania?
Ok, va benissimo.
A breve, grazie. Cara Stefania, ci sei su queste note di questa musica che non scade mai, no? Degli anni.
Esatto.
Infatti è sempre quella che non, come dire, non ha scadenza, perché piace sempre e piace anche ai giovani di oggi. Allora, mia cara, entriamo nel vivo del tuo libro, La società del surrogato. Io prima ho fatto una battuta rispetto al cioccolato puro o quello surrogato, perché tu affronti in pratica, partiamo da un presupposto che ogni essere umano, diciamo, tende, vorrebbe diventare realizzato, felice, insomma, e tu hai preso in esame quella che poi era la piramide di Abraham Maslow, psicologo statunitense, che negli anni 40-50 lui appunto fece questa piramide appunto di Maslow, che prende il suo nome, e affrontò il livello su come, diciamo, risponde alla domanda fondamentalmente come possiamo diventare felici, quali sono i nostri bisogni. E intanto ti chiedo questo: ma la società di oggi è una società di che, come l'hai divisezionata tu, a che livello stiamo?
Io ne ho parlato nei termini di una società infelice, anche perché la Coll di Catalunya Letteraria indagava proprio il benessere, la società del benessere e l'insoddisfazione umana, ma benessere non in senso dello stare bene, come una cosa nel senso positivo del termine,
certo.
Società del benessere inteso nel senso negativo, no? La società economica, la nostra economia.
Di opulenza, di opulenza. Di opulenza nel senso negativo, appunto, opulenta.
Esatto, quindi non appunto nel senso positivo, nel senso negativo.
Sì.
Infatti nel libro ho detto ci sono due accezioni di benessere.
Sì.
noi indaghiamo quella negativa, perché quella positiva poi è anche un augurio, no? Perché
certo,
il benessere, lo stare bene, quello è un augurio che si fa. Vediamo un attimo l'accezione negativa e vediamo come possiamo un po' uscirne. Poi sono sempre tentativi, perché
certo,
come sappiamo benissimo, la filosofia non ti dà le risposte.
Certo.
Magari ti può aiutare a capire come tu puoi uscire, è
sì,
sempre maieutica, poi fondamentalmente
certo,
la
di ricerca,
ha la pretesa di avere risposte.
Certo, di ricerca fa sempre. E Stefania, scusami, quindi, ed è surrogato, perciò negativa perché è surrogato, non è puro. Ma le cause, non so, cos'è che nel tuo trattato, cosa affronti? Quali sono stati i mali proprio che ci hanno portato a questa degenerazione, non positività?
Allora, l'abitudine a sopperire ad alcuni nostri bisogni con un surrogato, io faccio sempre l'esempio del neonato,
sì,
perché all'epoca, nel 2016, mia figlia, che adesso ha 9 anni, era molto piccola, quindi quando avevo scritto questo libro avevo proprio lampante davanti a me tutti i surrogati che ci circondano, soprattutto sin dalla più tenera età dei bambini, perché poi l'interrogazione è partita da lì, ma noi siamo circondati da surrogati sin da quando siamo nati, e quindi ci accompagnano nel corso della nostra assistenza praticamente da subito. Per fare un esempio, il ciuccio che si dà al neonato è un aiuto, indubbiamente è un aiuto, però che cos'è? È il surrogato del seno materno, perché il seno materno non è soltanto nutrimento, è anche consolazione, conforto, calore umano. Quindi un conto è farci aiutare ogni tanto dal surrogato per respirare un attimino, ma se noi siamo abituati a sopperire sempre con un surrogato, quindi ad abusare dei surrogati, riusciamo poi a capire qual era il nostro vero bisogno originario? Questa era proprio l'interrogazione,
ecco,
che l'abitudine del surrogato nasconde alla lunga, può nascondere quello che è il nostro reale bisogno, e anche noi non riusciamo neanche a capire dove siamo collocati nella piramide di Maslow, che è la propria piramide dei bisogni, no? Come
e a lungo
capirlo se siamo abituati a nascondere tutto con un surrogato?
E a lungo andare poi porta anche a una frustrazione, quindi, dell'uomo e della società.
Esatto.
Ascolta,
esatto,
prima di entrare nel vivo, diciamolo per chi ci ascolta, perché magari per noi insomma un po' scontato, però diciamo, secondo questa piramide, a livello più basso, al quinto livello, è quello fisiologico, cioè parliamo dei bisogni, così li facciamo un'analisi, ecco, con te, così mi illumini, mi aiuti a capire qual è il surrogato. Allora, il respiro, il respiro, l'alimentazione, eccolo, il sonno, insomma, ecco, ascoltami, rispetto a questi bisogni detti fisiologici, no? Proprio bisogno della fisiologia di base, i nostri surrogati, perché noi a respirare, viva Dio, respiriamo l'aria ancora, l'alimentazione è parecchio surrogato.
Però noi, per quanto riguarda la piramide di Maslow, se proprio dovessimo indicare un punto in cui si collocano i surrogati, dobbiamo salire su verso alla... Innanzitutto diciamo quali sono i gradini, no? Prima i bisogni fisiologici, poi i bisogni di sicurezza.
Il quarto è quello di sicurezza, sì, cioè fisica, o diciamolo, esplicitiamolo. Esplicitiamo l'occupazione, morale, sicurezza familiare, di salute, di proprietà.
Esatto.
Poi abbiamo la terza.
Sì. Abbiamo quello che è proprio il bisogno di appartenenza, appartenere a qualcosa, a un contesto sociale, l'amicizia, l'affetto, l'intimità.
Sì.
Poi andando più su, da qui andiamo a livelli altissimi.
Alla quarta.
Potrebbe sentirsi realizzata al bisogno di appartenenza. Ma se vogliamo andare ancora più su, abbiamo proprio il bisogno di stima, l'autostima, l'autocontrollo, quello che è rispetto reciproco,
certo,
e poi veramente la vetta più alta.
E poi il top, al quinto, al top.
Scendiamo proprio, andiamo proprio, non siamo più nel
certo, siamo nell'Olimpo, nell'Olimpo degli dèi.
Esatto. È il bisogno di autorealizzazione, quindi qui abbiamo la moralità, la creatività, l'accettazione.
Qui c'è il benessere, quello in chiave positiva, cioè la soddisfazione è la proprio che poi porta ad essere felici fondamentalmente, perciò la piramide
essere
della felicità.
Migliori, cioè, diventare esseri umani migliori ovviamente ci porta a essere felici, a essere proprio al top della piramide. I surrogati si collocano a livello dell'amicizia, dell'affetto, dell'intimità, è lì che che si sopperisce con i surrogati, addirittura nel caso dei bambini anche prima,
sì,
perché per un bambino il bisogno di contatto,
sì,
è un bisogno fisiologico al pari del respirare, del cibo, uh-huh, dell'acqua, quindi nella nostra tenera età da neonati anche prima, insomma. Però se li volessimo collocare questi surrogati, a parte i bambini che per loro il bisogno di contatto è fisiologico, uh-huh, si collocherebbero al terzo gradino, quella
dell'appartenenza.
Esatto, esatto.
E questo, dimmi Stefania, dico perché oggi purtroppo qual è la denuncia rispetto a questo senso di appartenenza?
La denuncia appunto è sopperire anche gli affetti con i surrogati. Allora, nel mio libro in copertina non a caso è stato indicato un orsacchiotto, che bellissimo, fa tenerezza, ma che cos'è l'orsacchiotto? Bisogno di abbracciare, l'affetto. Ah, e questo ci interroga anche in questo nostro mondo molto virtuale. Ora, sì, è vero che stiamo facendo un'intervista radiofonica a distanza, però la distanza da una parte aiuta, dall'altra sì, no. Uh-huh. A volte si sopperisce con la distanza a quello che poi è un bisogno.
Anche il contatto fisico. Il contatto fisico, esatto, guardarsi negli occhi, insomma.
Sì.
Per un adulto è già, ma come dicevi tu, per i bambini è micidiale.
Sì, è fondamentale. Infatti anche per loro il lockdown della pandemia è stato drammatico, proprio perché per loro è molto più importante rispetto, è importante per tutti, per carità,
sì,
loro lo vivono in maniera molto più intensa.
E quindi il discorso del fanciullo, ma poi che porta diciamo anche a un'adolescenza molto inquieta, perché Stefania, viviamo di surrogati, no? Prendiamo il bambino e lo mettiamo, diceva una collega, lo mettiamo davanti alla televisione perché io devo fare i servizi, prendiamo, diamo lo sacchiotto, prendiamo il cellulare e glielo diamo in mano perché dà fastidio, insomma, cioè, i genitori lavorano, lo portiamo in qualche centro semmai, oppure lo lasciamo solo, e stiamo vivendo questo tipo di società.
Purtroppo sì, per poi allora l'interrogazione era in veste negativa, quello che viene detto con libro, magari dovremmo aumentare quella che è la nostra consapevolezza, anche capendo a che punto siamo della piramide di Maslow, perché siamo talmente abituati a sopperire con un surrogato,
sì,
che mentre prima era chiaro capire a che punto è qualcuno della piramide di Maslow,
sì,
anche per intervenire, per venirgli incontro, no? Per capire che di cosa ha bisogno quella persona,
uh-huh,
a che gradino è, come posso aiutarlo nel suo bisogno, ma se non riusciamo più nemmeno a capire a che punto è nella piramide di Maslow, non possiamo aiutarlo o aiutarla, e questa persona non può aiutare se stessa perché non sappiamo nemmeno dove intervenire,
quindi
almeno si riusciva a capire dove intervenire.
Sì. E comunque questo riguarda il terzo livello, quello dell'appartenenza, però prima io faccio una battuta rispetto a quella fisiologica, anche quella alimentare, perché gli alimenti di una volta, no, i cibi genuini, vedi quello che sta succedendo a livello di società, anche degli agricoltori, no, l'uso di molti pesticidi o comunque di situazione, ecco, di vivere di surrogati, di plastica, e non delle cose di una volta, quelle buone, quei sapori, che poi sono anche la causa di molte allergie, di molte malattie che stanno uscendo fuori. Questo, per usare questa metafora, quando noi utilizziamo il surrogato e non ciò che diciamo l'organismo, se vale per il cibo, no, porta a una degenerazione, a un malessere, che sul piano del cibo abbiamo detto che è quello delle allergie e di altre malattie, no? Mentre sul piano esistenziale, ecco, la ricaduta qual è?
È l'insoddisfazione. A me viene sempre in mente la critica che faceva Hegel a Fichte, quella del cattivo infinito, no?
Sì.
Uno dopo l'altro. Quindi cerco di sopperire con questo surrogato, non mi basta perché non è il vero bisogno, non è quello di cui realmente avevo bisogno, allora ne cerco un altro, come quello che viene sempre attratto dagli spot pubblicitari diversi,
sì,
e prende e compra, e poi un altro, poi quello ancora meglio, all'infinito, ma un cattivo infinito, il cattivo finito della celebre critica di Hegel.
Un cattivo infinito che porta poi a un finito dell'essere umano, no? Per giocare un po' su questi,
sì,
termini, per esempio ci rientra benissimo anche la dipendenza, perché è un cattivo infinito, anche la dipendenza poi porta l'individuo alla ricerca spasmodica di, un,
esatto.
di qualcosa esatto. che poi diventa un male, no, per dire la droga, l'alcol, ma anche altre forme di dipendenza.
Proprio perché non vediamo più qual è il nostro vero bisogno e dove siamo collocati nella piramide di Maslow, per capire in quel momento sì. della nostra vita di cosa abbiamo bisogno. È chiaro che un senza tetto, il suo primo bisogno, sono bisogni fisiologici che certo. di sicurezza, no? Prima fisiologico, poi di sicurezza, sì. poi a poco uno sale, se no non capiamo dov'è un essere umano in quella piramide, non sappiamo se lo vogliamo aiutare neanche dove intervenire e come collocarci. Io nel libro, per vedere poi la differenza tra quelli che sono bisogni sì. e desideri, mi è piaciuto nel primo capitolo trattare i desideri, sia di bisogni che desideri iniziano no? da una mancanza. Qual è la differenza? Che nel desiderio c'è una volontà, il bisogno è proprio una necessità, sì. come respirare, dormire, eccetera. E mi è piaciuto partire dai desideri, ma analizzando alcuni film, alcune opere, non solo letterarie ma anche cinematografiche, proprio perché è più vicine al vissuto della gente. La gente solitamente quando pensa a un saggio filosofico pensa a qualcosa di ostico, non è
semplice.
Filosofia è nata tra la gente ed è anche bello fare filosofia con tutti e partendo da cose che le persone conoscono.
E allora Stefania facciamo un pochettino di musica e torniamo adesso a così a mordere questi bisogni e questi desideri così come l'hai presentati tu attraverso anche la cinematografia. A fra pochissimo, grazie.
Di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita e ti viene da vivere, ti viene da piangere, ti viene da prendere un treno, andare a fanculo, lasciare tutto com'è.
Allora Stefania, ti senti fragile, dice la...
Eccoci, abbiamo parlato appunto del bisogno di appartenenza, sì. ma c'è anche il desiderio, no? di appartenenza.
Allora, per chi ci ascolta, Stefania Lombardi, no? autrice dell'ultimo libro che vi invito a cercare e a comprare, La società del surrogato, edizioni Stefania, mi aiuti? Bene, quindi basta poi mettere Stefania Lombardi e il titolo La società del surrogato. Allora, intanto facci capire per chi ci ascolta, ecco, qual è la differenza tra i bisogni e i desideri?
Esatto, allora come avevamo detto prima dell'intermezzo sì. sonoro, partono entrambi da una mancanza, no, nel desiderio c'è una volontà, nel bisogno è proprio una necessità. Prima stavamo parlando nella piramide di Maslow, quella dei bisogni sì. umani, il bisogno di appartenenza, c'è anche un desiderio di appartenenza. Ora nel libro mi era piaciuto sì. cominciare a parlare di desideri partendo da film che tendenzialmente si conoscono proprio per andare più vicini a un ipotetico lettore o lettrice, sì. proprio a parlare dai propri vissuti, da quello che noi conosciamo e che ci emoziona, come ad esempio il cinema. E un desiderio, come esempio di desiderio di appartenenza, avevo indicato tra i vari esempi il film Sedotta e Abbandonata.
Che l'ho visto. È antico, diciamo antico, nel senso che è uno dei film meravigliosi del nostro cinema italiano.
Esatto. Allora, qui avrei piacere a leggere sì. una parte, no? dal libro che parla proprio di Sedotta e Abbandonata, che dice così. Sedotta e Abbandonata è un film italiano del 1964 diretto da Pietro Germi. Tratta di un'offesa, un torto nell'onore subito dalla famiglia siciliana. L'onore è in quel contesto un riconoscimento sociale e si collega al sentimento di stima per se stessi, per le proprie caratteristiche personali, l'offesa nell'onore è il tentativo di estromettere qualcuno da un dato contesto sociale.
Infatti.
La lotta per l'onore è quella per il riconoscimento e il reinserimento in quel contesto sociale.
Sì.
Una sola ricchezza abbiamo, un nome amato, dirà l'attore Saluzzi, che magistralmente interpreta il ruolo del pater familias, che con mezzi tragicomici lotterà sino alla morte per il reinserimento della propria famiglia nell'onore e nel riconoscimento sociale. Il suo desiderio è pertanto un desiderio di appartenenza a una comunità, lotta contro un misconoscimento che tende ad allontanare ed etichettare. Nel film è molto ben interpretata, un po' la Creonte contro Antigone, in un contesto legato a una certa regione italiana, infatti stiamo parlando della Sicilia,
infatti.
E in certi tempi, quindi stiamo parlando di tempi un po' lontani,
infatti.
Lo stridere tra le relazioni giuridiche e la comunità etica. Sappiamo che Hegel parla appunto di comunità etica e relazioni giuridiche. Nel film sembra quasi che quella società, poi è un paradosso, dia rilievo e importanza solo ai diritti riconosciuti dalla comunità etica,
certo.
Mentre sono del tutto non riconosciute le relazioni giuridiche. Ebbene, in passato anche la nostra famiglia ha subito qualche morte violenta, ma mai ricorremmo alla legge. Dirà così curiosamente il pater familias davanti al procuratore, che è appunto un rappresentante della legge. Ma il pater familias in quel momento non sta parlando al procuratore delle relazioni giuridiche, sta invece cercando di dialogare con uno dei componenti di quella comunità etica in cui si riconosce, magari nascosto dietro la maschera del procuratore. Le relazioni giuridiche nel film sono presentate come qualcosa di esterno ed estraneo a quella società, come un contratto sociale imposto e che nessuno sente proprio. Per Hegel, la lotta per il riconoscimento precede qualsiasi teoria contrattualistica dello Stato, sia che il patto sia di unione o di soggezione. La lotta di tutti contro tutti, descritta da Hobbes nella celebre espressione homo homini lupus, precede qualsiasi contratto ed è una lotta per l'autoaffermazione, per il riconoscimento reciproco.
Quindi
non un'autoaffermazione cieca e autoreferenziale, come può accadere nella Vanitas, ad esempio.
Sì. Quindi Stefania, diciamo, l'aspetto, ecco, tornando alla piramide, siamo proprio nel bisogno da una parte di sentirsi appartenenti a una comunità, ma nello stesso tempo questa autostima, questo onore, questo voler essere riconosciuti per quello che, diciamo, ecco, l'onore di ciò che si è, della fatica, appunto del contesto di quel film, dove c'era la fatica, c'era una consapevolezza, no? Anche del proprio sé e di quello che si era, no? Ma questo è vissuto poi anche nella drammaticità, perché comunque ricordiamo che è un film drammatico questo.
Sì, esatto, infatti lotterà fino alla morte.
Sì, E quindi lotta.
Scene tragicomiche.
Ma in questo io vedo quella stima. Stefania, io vedo però in questo c'è proprio questa consapevolezza del protagonista. C'è una sorta di autostima e di pur nella sofferenza sociale, ma c'è un'autostima e una consapevolezza di ciò che si è e del suo bisogno.
Esatto, il protagonista maschile,
sì.
Madre della sedotta.
Sì,
la sedotta a modo suo tenta di ribellarsi alle leggi sociali, ma poi alla fine si vede che deve poi, come dire, sottostare.
Soccombe, diciamo.
Il contesto sociale.
Soccombe.
Un tentativo di ribellione in quanto adolescente c'è, cioè, si vede, ma poi accetta
per...
Anche questo è triste.
Sì, infatti è molto drammatico, perché poi accetta proprio perché quando diciamo prevale, ecco, quella che era la cultura dell'epoca, questa comunità, anche pur di rimanere e sentirsi dentro, no? Un'appartenenza, poi cede a quella sua ribellione, iniziamo. Però il papà invece ha questa forza, no? Di questa autostima, di questa volontà di affermazione del sé.
Del sé all'interno di quello che è poi il contesto sociale, sì. Quindi il suo proprio un desiderio di appartenenza, oltre a un bisogno di appartenenza, sia bisogno che desiderio.
Ecco, quindi, perfetto. Quindi allora, portandolo ad oggi, anche per chi ci ascolta, insomma, per un consiglio, no? Abbiamo detto che bisogno è appunto risponde a una necessità. Però quello che manca è forse il desiderio, cioè la volontà di ricercare, visto che di ricerca, quali sono le cose, come hai detto tu all'inizio, cioè che messaggio diamo ai nostri ascoltatori, a quale domanda dovrebbero rispondere, chiedersi?
Cosa cerco realmente, cosa mi manca realmente, indipendentemente dal surrogato, che siamo talmente abituati a utilizzare i surrogati che non sappiamo nemmeno cosa vogliamo realmente, cosa realmente ci manca e quindi cosa realmente cerchiamo.
Ecco, se sembra che hanno tutto, no? Mi ricordo una scena di un film che dice, ma ha tutto, ma non solo un film, in realtà di solito lo ascoltiamo dai genitori verso i figli, ma non so che cosa ha mio figlio, c'ha tutto, non gli manca niente.
Questo spaventa, perché questo tutto in realtà vuol dire che manca.
Vuol dire che è un surrogato.
Un surrogato spesso e volentieri.
E quindi Stefania, tu da mamma anche questo, no? Poni l'accento in modo particolare, lo richiamiamo per chi ci ascolta, mi piace molto quello che hai detto prima, questa immagine del ciucciotto al bambino come surrogato di una presenza effettiva del figlio genitore e di un dialogo, perché poi la presenza è data non solo dall'abitare nello stesso appartamento, no? Quindi,
sì, quello è importante anche perché è una cosa importante di cui si parla anche nel libro, si parla di vari personaggi,
sì.
E della filosofia, della psicologia, quindi abbiamo parlato di Maslow, si parla anche di Kant,
sì.
Di Hegel, di Arendt, di Scaravelli, studioso di Kant, ma si parla anche di Winnicott quando si parla della pedagogia, dell'educazione,
sì.
E quello che Winnicott ci ha sempre detto, a differenza da quello che abbiamo letto nell'Emile Rousseau, ad esempio,
sì.
È che l'autonomia del bambino si costruisce nella relazione, nella presenza, non interrompendo la relazione. Il bambino autonomo è quello che sa che la madre c'è, che lo lascia esplorare,
uh-huh.
Va avanti, esplora, eccetera, ma lei c'è. E il bambino con la coda dell'occhio vede che la mamma c'è.
Bello,
la mamma lo lascia esplorare, ma con la coda dell'occhio vede cosa fa il bambino. È pronta a intervenire, ma lo lascia libero. Quella è l'autonomia che si costruisce nella relazione.
Bello.
Non si costruisce invece interrompendo diretta la relazione, ora devi essere autonomo, io non ci sono più.
Quindi vedi, guarda, è importante questo passaggio, perché appunto c'è molta, diciamo, ecco, non ignoranza, ma soprattutto c'è una lettura che noi anche nel nostro piccolo vediamo, e l'abbiamo detto prima, questo tendere a creare l'altro autonomo ma con l'assenza, invece il contrario.
È il contrario, l'autonomia si costruisce nella relazione. Poi una cosa interessante, no? Avendo io anche dei gatti in casa, ma anche se non li avessi,
sì.
È interessante vedere, osservare anche le altre specie. Cosa fa solitamente mamma gatta? Mamma gatta lascia i gattini liberi di esplorare, ma è lì, è presente, pronta a intervenire se succede qualcosa.
Sì.
Ecco, questo è il classico esempio perfetto di autonomia.
E senti Stefania, a questo punto, parlando della società del surrogato, stiamo diventando un po', ci stiamo smarrendo, perché questo non sta avvenendo più.
Nel libro c'è di tutto di più, c'è questo mescolone di cose, ma a me piace mescolare toni considerati tra virgolette alti e toni più bassi. Mi piace perché così alla fine faceva anche Socrate, lungi da me paragonarmi a Socrate, per carità, però è un esempio,
certo.
Socrate aveva lo stesso interesse a parlare di temi considerati alti di filosofia, dell'esistenza, cosa facciamo, perché esistiamo, eccetera, come sapere come si fa se ci fosse stata a quei tempi la carbonara,
certo.
Avrebbe avuto la stessa curiosità e avrebbe fatto le stesse domande.
Perché poi appunto incontrava la gente nella famosa piazza e quindi si chiede tutto ciò che è legato all'essere umano fondamentalmente. Senti Stefania, ma dici qualcosina anche come consiglio, insomma, come aiutaci, ecco, ad aprire la mente, a prendere coscienza, consapevolezza, perché questo è anche lo scopo del libro, è quello di un po' come la caverna di Platone, no? Che esci fuori, illumini, vuoi anche che anche altri prendano coscienza di quello che ci sta, a che punto siamo della nostra esistenza. Ecco, ma per chi volesse salire proprio il gradino più alto della piramide, al quinto, proprio all'autorealizzazione piena, che è fatta anche di creatività, di moralità, di spontaneità, di assenza di pregiudizio, no?
Esatto, è la cosa più importante, l'assenza di pregiudizio, quella è veramente difficile da raggiungere.
Ma è possibile?
Quello è veramente cercare, dico di liberarci dai surrogati, perché a volte i surrogati sono un aiuto, non dico che sono il male assoluto, diventano un male nella misura in cui ne abusiamo. Uh-huh. Ma quindi non dico di liberarci totalmente dei surrogati, ma almeno essere consapevoli.
Perfetto.
Usarli con consapevolezza. Esatto.
Quindi la parola chiave è quella che ci consegni, è quella della consapevolezza.
Sì.
Della domanda che, di cosa ho veramente bisogno, no, prima hai detto di cosa ho veramente bisogno, ci dobbiamo chiedere, no?
Sì.
Parlando della famiglia, la famiglia deve chiedersi di cosa ho veramente bisogno, in questa casa qual è il problema? Dare un nome e un cognome?
Al di là del surrogato che non mi sta facendo vedere, mm-hmm, né a me né agli altri, dove sono nella piramide di Maslow, di cosa ho bisogno e cosa desidero poi io realmente.
E allora, prima di farti un'ultima domanda, cara Stefania, che qui il tempo vola, è stato veramente piacevole questa chiacchierata, un altro po' di musica e torniamo subito.
Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani.
Cara Stefania, devo ringraziare al nostro tecnico Mario che ha messo questa bellissima canzone di Mengoni, proprio azzeccata a quello che stavamo dicendo, credo negli esseri umani, la gente ti giudica, no? E quindi il pregiudizio di cui parlavamo prima. In questa canzone Mengoni alla fine dice che nonostante tutto negativo, tutto storto, però bisogna sempre credere nella bontà dell'essere umano. E allora ti volevo chiedere, visto che tu parli di desiderio, di bisogni, desideri, di appartenenza, della piramide di Maslow, ve lo ricordo per chi si fosse collegato adesso, con noi c'è Stefania Lombardi, Project Management tra Pisa e Lucca dove vivi, La società del surrogato e il suo ultimo libro. Allora Stefania, a proposito, tu tratti anche di coraggio e di paura. Ma qual è la più grande paura dell'uomo?
La più grande paura dell'uomo ovviamente è la morte, no? Però la filosofia stessa, l'esercizio, la morte, il filosofo, come dicevano i filosofi antichi,
sì,
no? Il filosofo si prepara alla morte, non la
certo,
prima, anzi. Sembra quasi che la desideri, no? Ora non va accelerato ovviamente.
Certo, no, si prepara solo, diciamo che si
però
prepara.
La più grande paura è quella, no? Terminare la propria stessa esistenza.
Mm-hmm.
Però, come dicevo appunto, mi è piaciuto tantissimo una volta quando tu hai postato, non mi ricordo quando, un'intervista di Luciano De Crescenzo, quando
sì,
noi pensiamo ad allungare la nostra esistenza, quando invece dobbiamo pensare ad allargarla, e dipende come viviamo.
Bello.
L'allungamento e l'allargamento.
Bello insegnamento
già,
quello.
Già quello dovrebbe farci capire, insomma, che la più grande paura si può affrontare, tutto come la viviamo, come la affrontiamo.
E quindi Stefania, ecco, andiamo un po' sul personale, possiamo chiedere a Stefania, così insomma diventa anche per noi una bella testimonianza. Stefania, ecco, come l'allunghi, perché io so che tu l'allarghi la tua vita tra tante cose, con la tua bimba, anche con tante attività e con tanto desiderio di ricerca, di scoperta, di curiosità. Io ti vedo nel quinto, personalmente, per quello che ti conosco, ti vedo proprio sulla vetta dell'Olimpo, perché sei una persona molto creativa, spontanea, problem solving.
Non ci vedo lì, però grazie.
No, ma penso che sei anche un'esperta di problem solving rispetto alla tua esistenza, no?
Quello è mio marito, cioè io ce l'ho in casa l'esperto di problem
solving. Ah, vedi.
Mio marito.
Ricorri a lui?
Sì, è lui l'esperto.
Benissimo. Allora,
devo ancora imparare.
No, 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 dai, che ci sei come creatività, come spontaneità, diciamo, tutto ciò che poi porta anche a vedere la vita con meraviglia, con bellezza, no? Con saggezza, ecco. Ecco, quindi Stefania, ecco, il tuo, diciamo, consiglio non è per dare, non diciamo consiglio, però diciamo una tua proposta, ecco, una tua indicazione per prendere la vita e la società del surrogato, dare una risposta a questo surrogato per innalzarci sempre più in alto, ecco, per allargare la vita. Che cosa ci dici?
Io innanzitutto mi auguro, da una persona che ha scritto un libro che ora è in circolazione, che è uscito da poco, il 6 dicembre, che questo libro possa aiutare in questo senso chi lo legge, e se proprio non dovesse riuscirci, perché può capitare che ci riesca come che non ci riesca, che almeno sia una lettura piacevole.
Sì.
Poi, indipendentemente dalla lettura o meno del libro, e quello che io mi sento di dire a me stessa in primis e poi agli altri è di fermarci un momento.
Sì.
Perché il surrogato è anche la rincorsa, uno dietro l'altro, il cattivo infinito di cui abbiamo parlato prima.
Sì.
Fermiamoci un momento, a volte ci cambia totalmente la prospettiva.
Bello questo, quindi un messaggio e un augurio di creare nelle nostre esistenze un po' di pausa.
Sì, esatto.
Non la corsa.
Pausa che spesso si prendono le neomamme appena hanno i neonati, anche perché questo libro, avendolo scritto quando Sara era piccolissima, ce l'ho ancora molto presente, no?
Vedi.
Quante neomamme dicono che tante volte si alzavano prima per avere un momento per loro.
Vero. Questa è una testimonianza che abbiamo ascoltato spesso. Io ho bisogno di un po' di spazio per me. E quindi l'augurio che ci facciamo come individui, no? Come singoli, ma ovviamente poi anche come comunità, perché se lo facciamo come singoli, Stefania, lo facciamo anche come comunità, prendersi
sì, l'ha fatto come singoli in primis e poi ovviamente come comunità,
certo.
Siamo in uno spazio, abbiamo citato Socrate,
sì.
Che lo spazio pubblico l'ha utilizzato anche tanto,
certo.
Anche nel libro parlo di Arendt e Kant, che in un certo senso superano Hegel, perché loro pensano a uno spazio pubblico. Kant parla addirittura di uso pubblico della ragione, bellissimo.
Certo, a Kant dice anche che il filosofo ha proprio questo ruolo, quello di aiutare gli uomini politici a interrogarsi, diciamo, a che punto sono della loro vita e che stanno facendo, insomma. E
sì.
Quindi è la...
Come fai il tafano, per appunto?
Appunto, vedi, non per niente siamo in questa rubrica il tafano, per ritornare a Socrate, no? Faccio il tafano perché... cerchiamo di far riflettere, ragionare e creare questo spazio, così come tu lo hai fatto con la società del surrogato, che è una lettura attenta e tra l'altro è una lettura che vi invoglia poi di andare a rivedere anche i film, no? Quelli storici del cinema italiano. Sì, no, perché sono quei capolavori che non hanno scadenza, a mio avviso, cioè al di là del contesto, però ti fanno pensare, ti fanno riflettere. Ecco. Bene, guarda Stefania, sono questi quattro capitoli fondamentalmente, vero? Del tuo libro?
Sì. Sì, è piccolo, un libro che si legge in due orette scarse, insomma, 2-3 ore a seconda poi di che tempi di lettura
certo.
siamo, però insomma...
Però è pregno, è molto intenso, caspita.
Non impegna, anche se la filosofia spaventa, però è scritto in un linguaggio che cerca di avvicinarsi a chi legge.
Certo.
Cioè, almeno spero di esserci riuscita.
No, ma...
Posso anche sbagliare.
No, sicuramente sì, perché, lo ripeto, proprio perché non è una filosofia astratta, ma quella che facciamo, quella che hai fatto tu nel libro La società del surrogato, chiama in causa l'esperienza, il vissuto, la vita, e quindi pone delle domande e ci mette un po' in crisi. E allora noi ti ringraziamo, cara Stefania, perché
Radio... Ti ringrazio io davvero.
No, davvero, grazie Stefania, e magari poi nel futuro, quando vuoi, sei sempre nostra gradita ospite. E grazie per averci fatto riflettere. Dobbiamo farci questa domanda, ecco, ci lasciamo con questa domanda, prendiamoci del tempo per noi e chiediamoci di cosa veramente la nostra esistenza, le nostre comunità hanno bisogno, non del surrogato, visto che siamo a Pasqua, compriamo un cioccolato, un uovo di Pasqua, ma non un cioccolato al surrogato, ma uno puro, no?
Esatto, visto che siamo in tema.
Certo, e allora tanti auguri e grazie Stefania, un abbraccio.
Grazie di cuore.
Ciao a tutti.
Grazie di cuore davvero.
Grazie, ciao, un bicio alla tua bimba e la mi porti un saluto a Firenze.
Senz'altro, buona serata.
Grazie,
buona
ciao.
Serata a tutti.
Tarantella di Socrate, cavalieri a destra, dame a sinistra.
Tu sei intelligente, ti danno sempre addosso, se invece sei demente, ti danno il primo posto. Diventi un erudito, ti danno il ben servito, se resti un ignorante, ti mettono al volante. Uomo onesto, ti fanno fuori presto, diventi una canaglia, ti danno la medaglia. Cartesio ci insegnava, io penso dunque esisto, io invece non ci penso, per questo ormai resisto. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca. Prendi la testa e poi scuotila, è la tarantella di Socrate. Il tuo cervello puoi spegnerlo, qui troppi in piedi ragionano. Prendi il tuo cuore e poi buttalo, è la tarantella di Socrate. Mettila in vendita l'anima, è meglio avere che essere. Diventi San Francesco, gli uccelli scapperanno. Diventi cacciatore, ai piedi ti cadranno. Eraclito diceva che tutto scorre via, fermiamoli creativi con la burocrazia. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca. Prendi la testa e poi scuotila, è la tarantella di Socrate. Il tuo cervello puoi spegnerlo, qui troppi piedi ragionano. Prendi il tuo cuore e poi buttalo, è la tarantella di Socrate. Mettila in vendita.
Vendita l'anima.